Vi dicevo che questo intreccio tra le nostre storie, le storie civili, tragiche e belle, perché noi quando veniamo in chiesa ne portiamo di tutti i colori, no, il Signore è abituato coi suoi figli quando tornano in casa a sentire tutte le cose che hanno fatto. Questo incrocio tra le cose che facciamo noi e l'idea che Dio ha, il segreto che Dio ha in testa per ciascuno di noi, creano questi intrecci. Quando c'è una messa, in realtà tra il Signore e tutte le persone che sono qui si intrecciano tantissimi discorsi. Avete notato anche in questa liturgia come sono molti i significati e i motivi che si intrecciano. E io vorrei raccoglierne due o tre. Il primo è proprio questo che traiamo dal Vangelo che vi stavo leggendo, dove questo Signore, un Signore che era bravo, molto bravo, e però ha intuito che in Gesù c'era qualcosa di diverso, di nuovo, quindi lo va a trovare di notte, perché in realtà queste questioni si risolvono di notte, cioè tra noi e Lui solo. Non si può andare in gruppo davanti al Signore, si va sempre da soli, no? Perché la questione poi di fondo è questa: cos'ha in testa il Signore per noi? O chi è il Signore? O come si fa a vedere il Signore, come chiedeva questo tizio, Nicodemo? O cosa vuol dire che in questo mondo viene il regno di Dio? E il Signore, avete sentito, Gesù, avete sentito cosa dice a questo tizio? Bisogna nascere di nuovo. Anche se hai 70 anni, anche se hai 80 anni, quando incontri il Signore, dice bisogna che tu impari a vedere le cose come fossero nuove. Perché il Signore è risorto, ecco questo è il senso di questo discorso. Il Signore è risorto e quindi tutte le cose sono nuove. Noi dobbiamo imparare, siccome il Signore è risorto, ha attraversato vittoriosamente la morte e l'ha attraversata per noi e ha dato a noi questa incredibile speranza, noi non possiamo più fare i vecchi, non possiamo più fare le persone rassegnate, non possiamo più fare le persone che tirano i remi in barca, non possiamo più fare le persone che non sperano più niente per gli altri, che vedono il mondo tutto brutto e che i giovani sono tutti cattivi e che non c'è più niente, no? È come se noi avessimo da Gesù la rivelazione che davanti, anche se abbiamo 80 anni, anche se siamo ammalati, anche se non abbiamo più nessun interesse, il Signore ci pone davanti una cosa positiva e questo ci costringe in qualche maniera a suscitare in noi la speranza fino in fondo, a coltivare in noi lo stupore, la gratitudine e quindi una vita grata, generosa. Si dovrebbe capire che uno è cristiano, questo è il succo di questo primo pensiero. Si dovrebbe capire che uno ha incontrato il risorto dalla maniera in cui guarda il futuro, non da rassegnato appunto, ma da uomo che aspetta con stupore qualcosa di nuovo e quindi che continua a procedere con la speranza. Questo è il cristiano. Dopo per il resto è come gli altri, anzi troviamo un sacco di persone più brave di chi va in chiesa, lo sappiamo, no? La differenza, se c'è una differenza, è proprio la speranza. È proprio che uno dovrebbe sapere che siccome Cristo è risorto, e siccome è risorto per Lui, e siccome è promessa la resurrezione a Lui, Lui non può concedersi di essere un rassegnato, un pessimista. E pensate come sarebbe bello in una comunità avere degli anziani pieni di speranza. Beh, questo sarebbe il primo segno di fiducia. Anche i ragazzi si accorgerebbero, secondo me, anche i giovani si accorgerebbero. Quindi questo invito a nascere di nuovo, ad avere gli atteggiamenti di chi sa che la vita non è mai finita, non è mai una cosa consumabile, ma è sempre una grande speranza. Questo invito è rivolto particolarmente a noi che abbiamo il rischio invece di tirare i remi in barca, di scoraggiarci e di considerare il mondo come una cosa che ormai guardiamo un po' con distacco, non riguarda più noi, no? Invece la testimonianza della speranza e della fiducia sarebbe quella che i nostri figli e i nostri nipoti si aspettano da noi. Ecco, questo è il primo invito che il Signore ci fa stamattina, a uscire da questo incontro con Lui con un'idea forte della speranza. La seconda cosa, avrete notato, la prima lettura che è stata letta, parlava della comunità primitiva. Si parla sempre della comunità di una volta. Speriamo che invece ci si accorga che così come era quella, anche adesso un po' sia così. La comunità primitiva in cui si dice la moltitudine di coloro che venivano alla fede da mentalità diverse, da concezioni diverse, da culture diverse, avevano un cuore solo, un'anima sola, mettevano in comune i loro beni e nessun povero era abbandonato. Ecco, questo è il discorso della prima lettura degli Atti degli Apostoli, no? E anche questo, traducendolo, vuol dire che l'esperienza cristiana della resurrezione comporta necessariamente la carità fraterna. Cioè, non si può essere cristiani senza sentire il tema della solidarietà, della fraternità e quindi dell'attenzione soprattutto ai più poveri. Ecco, voi sapete che questi discorsi non sono stati fatti perché la comunità primitiva costituisse una setta, un gruppettino di esaltati che mettevano in comune i beni. Invece poi nella società moderna, che è una società del benessere dell'individuo, del diritto di ciascuno a avere i suoi soldi, questi discorsi non valgono più. Ecco, noi viviamo in una società del benessere e dell'individuo, lo sappiamo, che esalta tra l'altro proprio l'individuo e i soldi. Questa è la filosofia imperante in questa cultura. Ecco, noi dobbiamo trovare in questa cultura, perché non vogliamo scappar via, dobbiamo trovare le nostre forme della solidarietà. E anche la parrocchia poverina, lo sapete, queste piccole comunità nei quartieri o nei paesi, sono un piccolo sforzo cristiano di creare dei legami tra persone di mentalità diversa, di età diversa, di cultura diversa, di provenienza diversa. Questa è la sfida cristiana. Il cristianesimo è nato in una cultura, lo sappiamo, giudaica, poi si è tradotto nella cultura greca, si è diffuso in tutto il mondo, poi è diventato europeo, poi è diventato asiatico, è diventato africano, è diventato americano. Il cristianesimo non è una razza, non è una cultura, il cristianesimo è una fede e anzi il mistero di Pentecoste è proprio questo, di riuscire a fare unità tra i diversi, di riuscire a fare della solidarietà il cemento appunto del rispetto dei valori umani fondamentali che si esprimono in culture diverse. E quindi le parrocchie come fattore di civiltà hanno questo grande compito di fare dei diversi una comunità che si rispetta anche nelle diversità e di fare attenzione soprattutto ai più poveri. E sapete quali sono in una comunità i più poveri? Sono gli ammalati e gli anziani solo, poco assistiti, non gli anziani che sono già organizzati, che hanno già un sacco di possibilità. Certo, anche quelli fanno parte della comunità, perché la comunità è fatta di tutti, appunto. Ma è chiaro che se la comunità deve avere uno sguardo, deve avere soprattutto uno sguardo a chi è solo, a chi è ammalato, a chi non gli guarda nessuno, a chi non è in nessuna associazione, a chi non può più uscire di casa, no? Allora, gli ammalati e gli anziani solo, e poi sono le famiglie con persone con pesanti disagi, e poi sono alcune situazioni familiari, e sono tante, che hanno problemi a tirar su i figli, o hanno dei figli con molti problemi, lo sapete, no? Che ci sono dei bambini con molti problemi. Non è così semplice diventare uomini. E questo chiede solidarietà. E i poveri sono alcuni tra gli immigrati che hanno particolari difficoltà a inserirsi. Sono alcuni che vivono per strada. Al di là di qualsiasi giudizio che noi possiamo dare sulle persone. Il problema è che se tu vuoi fare comunità, vuoi fare solidarietà, questi sono i privilegiati per te, sono quelli a cui pensi per primi, sono quelli per i quali ti dai più da fare. E allora anche questo diventa un secondo tema di meditazione di questo ritrovo di stamattina, cioè la forma della testimonianza cristiana che chiede anche a noi anziani di non rassegnarci, ci chiede in secondo luogo di avere in testa anzitutto la solidarietà, l'accoglienza, l'amore reciproco, il cercare di capirsi. Se no, se il cristiano si fa avanti semplicemente per una differenza o perché vuol far valere le sue idee, basta. Non funziona più l'idea della comunione o della paternità di Dio o dell'universalità del cristianesimo. No? Terza cosa, terzo motivo brevemente, noi siamo qui anche a ricordare per ciascuno di noi dei momenti di vita, cioè quando si è anziani i ricordi sono molto importanti, no? Prima roba sono tanti e poi si ha anche il tempo di ripensare, e certamente gli episodi della guerra, gli episodi della violenza, gli episodi che abbiamo attraversato in questi momenti non si sono più cancellati nella nostra vita, quindi queste giornate sono anche giornate in cui ciascuno di noi riassume, ripensa la sua storia e in particolare dedica un pensiero di omaggio, di riconoscenza, di preghiera a quei giovani che erano ragazzi con noi e che sono caduti in queste guerre, in particolare nella seconda guerra, perché questa data si riferisce alla seconda guerra. E anche in questo ci sono aspetti cristiani importanti, non solo perché appunto il Signore ci promette di custodire la nostra vita e quindi i nostri ricordi diventano motivo di preghiera, di offerta al Signore, non solo perché per dei cristiani questi ragazzi che sono morti sono risorti e stanno presso Dio e quindi li ritroveremo, grandi motivi del cristianesimo questi, no? Ma è molto cristiano anche il fatto di far memoria della storia, certo la nostra storia, ma anche la storia più grande. E io ho una sensazione, ve la confesso, che noi ce la stiamo cavando troppo allegramente. Cioè, mi pare che i conti col secolo scorso, che è stato uno dei più terribili della storia, noi non li abbiamo fatti bene. Cioè, non credo che possiamo capire quello che stiamo vivendo adesso e i problemi che abbiamo di fronte, se non facciamo meglio i conti con questo terribile passato, che ha visto le guerre e i totalitarismi più crudeli, tra i più crudeli della storia. Cioè il secolo scorso si sono consumate tragedie, ma non soltanto appunto tragedie nel senso che un sacco di persone ci hanno rimesso la pelle, ma tragedie anche culturali. La cosiddetta modernità, il secolo scorso, ha mostrato tutto il suo volto violento. E non è detto che l'individualismo economicistico che ne è venuto fuori non sia legato a ste robe qui. Alcuni dei problemi delle grandi crisi della convivenza odierna, dei motivi di vivere che oggi noi non riusciamo a avere in comune e non riusciamo a trasmettere, sono legati in realtà a questi eventi sui quali noi non abbiamo riflettuto a sufficienza. E anche il 25 aprile, che non è soltanto ricordare alcuni morti, è anche ricordare una lacerazione, una grande lacerazione nel cuore dell'Europa e anche nel cuore dell'Italia. E la cosiddetta riconciliazione, e la cosiddetta Costituzione, e il cosiddetto patto sociale che è nato allora e che sta alla base della convivenza civile e democratica di un paese, sono tutti fatti sui quali è importante tornare, perché noi dobbiamo continuamente ricostruire un'alleanza civile su dei valori comuni. Ecco, in questo senso io credo non è un buon segnale il fatto che i giovani non sentano queste date, ma bisogna riflettere molto sul perché non riusciamo a trasmettere questa passione. Perché è un po' inevitabile, voi l'avete vissuta, voi avete avuto gli amici, questi giovani di ste robe qui non sanno niente, ma dovrebbero invece sapere che storicamente questi fatti sono radicalmente legati a quelli di oggi e che c'è un dibattito civile, c'è un dibattito sul senso della democrazia, sui valori da mettere in comune, su cos'è la storia moderna, su che ruolo ha avuto il cristianesimo e che ruolo può avere ancora. Tutti questi grandi dibattiti sull'Europa, sulla civiltà, sulla Costituzione, sono dibattiti per i quali questi ragazzi, anche senza saperlo, sono morti, ma sono anche i dibattiti che dovrebbero sostenere la nostra memoria. E dovrebbero essere dibattiti anche per cui i cristiani lavorano nella storia. E ci fermiamo qui, ma vedete come davvero venire in chiesa e ascoltare, confrontarci seriamente con la nostra vita, portare davvero le nostre questioni in chiesa, non lasciarle fuori, e sentire veramente la provocazione del Vangelo in tutte le sue dimensioni, può diventare una grande occasione. Quindi io sto vivendo così, vi ho detto qualcosa di ciò che sto vivendo. Credo che se ciascuno di voi parlasse tirerebbe fuori tante altre cose, ma non dobbiamo avere paura, secondo me, di vivere nel nome della fede le preoccupazioni che abbiamo per l'uomo, per i singoli uomini. Non si può passare sopra i singoli, perché qui ci sono state delle guerre fatte nel nome di ideologie e totalitarismi che hanno calpestato i singoli e hanno macellato le famiglie, no? Ma d'altra parte non si può separare la storia dei singoli dalla storia dei pensieri, delle culture, delle ideologie, della storia, appunto, della grande storia. Questo vogliamo mettere davanti al Signore, i volti, i ricordi dei nostri amici e le responsabilità storiche che loro con noi dobbiamo affrontare, perché la creazione che il Signore ha affidato all'uomo venga portata avanti con serietà.